Questo Alza di Africa era scritto nel messaggio finale, il Santo Padre l'ha ripreso domenica per la messa di chiusura. Secondo voi arriva questo messaggio in Africa? Festus?
Eh sì, che arriva. Intanto i vescovi stanno tornando e a parte di questo molti avranno visto anche questa messa in diretta, ma io vorrei parlare di un'altra cosa, cioè il messaggio arriva perché abbiamo visto già dalle discussioni in aula i padri sinodali che parlavano dei problemi del continente, che cercavano non solo di riflettere su questi problemi, ma anche di cercare di dare soluzioni pratiche, no? E uno di questi era proprio che l'Africa è un momento di continuare, di cominciare a pensare per conto nostro, a fare decisioni per conto nostro, a prendere il destino del nostro continente nelle nostre mani, ecco, a cominciare a fare qualcosa, cioè cambiare i modi di fare le cose, insomma, per poter arrivare a un'Africa più giusta, più solidale, anche ma un'Africa senza, diciamo, povertà come abbiamo oggi.
Infatti era questo che pensavo, se arriva proprio ai cuori della gente, non se arriva attraverso i mass media o qualcosa, se arriva questo alzati, devi prendere in mano il tuo destino alla gente proprio pensato e poi con gli atti personali.
Io penso farlo arrivare al cuore della gente significa prima di tutto farlo veicolare e non si può far veicolare senza i mezzi di comunicazione e soprattutto nella determinazione dei vescovi tornando a casa di farlo loro stessi, di far arrivare questo messaggio a tutti, di incaricare altre persone di farlo arrivare e per questo gli strumenti che hanno sono le parrocchie, le prediche, le radio diocesane, ma soprattutto farlo arrivare anche agli altri mezzi di comunicazione che hanno maggior diffusione. Nel continente africano, perché sappiamo, anche alcuni vescovi hanno detto prima di venire al sinodo, che non erano arrivati a far arrivare lo strumentum laboris dappertutto, o anche far sapere che c'era il sinodo. Quindi il sinodo si faceva qui in Vaticano, non sappiamo quanto è arrivato in tutti gli angoli dell'Africa, e questo rimane una grossa sfida. E poi farlo prima veicolarlo, poi farlo arrivare ai cuori dipende dall'abilità di chi comunica, i vescovi in primo luogo, ma di tutti, di tutte le altre persone che coinvolgeranno in questo lavoro di diffusione del messaggio del sinodo.
Anche perché è emerso dal messaggio, ma anche dalle proposizioni, di cercare di dare più rilievo anche alle comunità, piccole comunità cristiane, lì dove la gente vive ogni giorno e vive l'esperienza, le esperienze loro, ma non solo nelle comunità cristiane cattoliche, ma anche in tante comunità, diciamo, di dialogo, ecco, perché c'è stato anche diciamo, un suggerimento a fare dialogo non solo con l'Islam, ma anche con le religioni tradizionali africane. Io penso che da questo incontro si può far arrivare il messaggio. I padri sinodali hanno anche sottolineato il fatto di voler lavorare per, diciamo, per fare più comunione, più, diciamo, più collaborazione, ma non solo a livello della conferenza episcopale, ma anche all'Unione Africana stessa. Perché c'è stato un forte, ecco, diciamo, richiamo a questo, no? Di farli presente là, così attraverso i canali della Chiesa si può arrivare ai politici e ai politici alla gente dei loro paesi.
Cominciamo con i punti più importanti da realizzare all'interno della Chiesa. Quali sono i punti più importanti da dove si deve cominciare?
A mio avviso, i vescovi sono stati molto umili nel fare autocritica sulle divisioni che ci sono nella Chiesa e che sono il riflesso di quello che c'è nella società. Sono persone umane e quindi direi, tra virgolette, è normale che ci siano queste divisioni anche all'interno della Chiesa. Però si sono compromessi, hanno fatto questa autocritica e si sono compromessi a correggere, a essere esempi per la società. Bisogna vedere quanto riescono a fare questo. Questa è una cosa urgente perché la testimonianza, abbiamo detto, si è detto tante volte nella Chiesa, è la miglior forma di evangelizzazione. Io mi sono chiesta tante volte, ho chiesto anche dai vescovi che ho intervistato, anche agli addetti delle commissioni giustizia e pace, perché si è detto bisogna rinforzare le commissioni giustizia e pace, con le diocesane giustizia e pace, là dove ci sono e dove non ci sono, crearle e renderle più attive. Mi sono spesse volte chiesto se queste commissioni possono fare anche un'azione ad intra, cioè aiutare le persone consacrate, i vescovi, eccetera, a riconciliarsi con loro stesse, tra loro stesse, per poter dare questa buona testimonianza al resto della società. Questo è uno dei punti urgenti. Poi un altro punto urgente è che hanno, sia nel messaggio sia nelle proposizioni, lanciato l'idea di creare diverse strutture per la promozione della pace, della giustizia, della riconciliazione, però sappiamo che la difficoltà maggiore della Chiesa in Africa è non avere autosufficienza economica, finanziaria. Se tutte queste strutture che hanno promesso di creare saranno create, come funzioneranno? Da dove verranno i mezzi? Si dovrà tendere ancora la mano, e qui speriamo nell'aiuto delle chiese sorelle per venire incontro in questo e aiutare la Chiesa africana ad essere autosufficiente. C'è stato un intervento della Chiesa australiana che ha portato degli esempi in questo. Molti vescovi hanno proposto, anche è stato proposto nel messaggio, nelle proposizioni alla Chiesa africana, di prendere la strada non solo del microcredito ma anche del macrocredito, perché ci sono risorse in Africa, c'è molta gente ricca in Africa, e bisogna che la Chiesa sappia canalizzare questi mezzi finanziari a se stessa per poterli mettere a servizio della pace, della giustizia, della lotta contro la povertà e quindi a una miglior vita per tutti gli africani.
E come infatti ha ribadito il Santo Padre durante il convivium, no? Durante il pranzo, ha detto il tema, ecco, c'era un dilemma, no? O di essere molto politici nell'analizzare questo tema, ma anche c'è l'aspetto spirituale, l'aspetto della fede, no? In questo. Allora io vedo, da ciò che Maria ha spiegato, no? Una nuova evangelizzazione ci vuole per far capire la gente come vivere la fede cristiana, ma anche da africani. Cioè, il catechismo deve essere rilevante alla vita quotidiana, ma non solo questo, bisogna anche cercare di cominciare ad analizzare, no, i problemi del continente, si deve partire dove uno è più abile, no, dentro la Chiesa, ma anche cercare di allargare verso l'esterno.
Abbiamo già detto che la Chiesa può e deve arrivare col suo messaggio anche alla politica. Dal punto di vista della collaborazione con la politica, dal punto di vista della politica, quali sono i punti che si devono prendere in mano?
Io penso che fino ad oggi la Chiesa in Africa, in maniera generale, ha emanato molte lettere pastorali in cui esorta i politici ad adempiere il loro dovere, cioè quello di essere al servizio delle popolazioni che le hanno elette. Adesso dal sinodo, riferiva anche Festus poco fa, c'è stato un appello, un invito che è venuto dal rappresentante della Chiesa in Etiopia ad avere un rappresentante del SECAM, del simposio delle chiese, delle conferenze episcopali africane, presso l'Unione Africana, per poter far sentire quello che è la dottrina sociale della Chiesa, insomma gli insegnamenti della Chiesa, nelle istanze in cui si prendono decisioni. E quindi questo è un modo già di far sentire la propria voce. E poi la Chiesa, insomma, si è molto affermato che bisogna formare le persone nella dottrina sociale della Chiesa, perché c'è questa dicotomia tra il dichiararsi cristiani e l'agire quotidiano, quindi non c'è coerenza tra questo. Quindi credo che se la Chiesa agisce di più in questo e fa sentire frequentemente la sua voce, senza essere noiosa, senza far perdere la forza di questa parola, può un po' evangelizzare tra virgolette la politica e portare i nostri politici a adempiere la loro missione, che è quello di servire il popolo e non servire loro stessi mandando i soldi fuori, corrompendo, dandosi alla corruzione, eccetera eccetera.
E si diventa politici non per parola, ma attraverso elezioni normalmente, attraverso, diciamo, partecipazione alla vita politica. Allora, la Chiesa in Africa sta facendo già molto per cercare di sensibilizzare e educare la gente a come, no, valorizzare il loro diritto al voto e il loro diritto di essere votati anche. Dunque, diciamo, rafforzare la presenza nel election monitoring, no? Nell'educazione politica, no? Senza prendere parti o diciamo senza essere apolitica, no? È difficile, ma comunque cercare di conscientizzare la gente, così almeno possono eleggere i leader che rispondono a certi criteri che molte delle volte la Chiesa ha dato dei criteri, no? Per essere presentati come leader e per guidare la gente.
I padri sinodali hanno anche chiesto poi una collaborazione intracontinentale, per esempio hanno proposto questi consigli africani per esempio preti, laici e le donne. Ma per quanto è possibile parlare di una Africa, se penso anche alla situazione politica, per esempio abbiamo proprio esempi diversissimi, per dirlo così. Per quanto è possibile questa collaborazione?
La collaborazione è sempre una sfida, penso. Ci vuole buona volontà e sapere che il vecchio detto ormai mondiale, l'unione fa la forza, bisogna prendere coscienza di questo e capire che nessuno da solo, né chiesa, né politici, né società civile, potranno fare tutto il necessario perché l'Africa si metta bene sui binari. Quindi ci vuole collaborazione, non è facile in nessuna parte del mondo, in nessun settore, ma è una via che bisogna percorrere.
Hai usato
una Africa.
Infatti hai usato la parola una Africa. Io penso che forse alludevi a delle Afriche. Il messaggio che esce da questo sinodo è che l'Africa è una. Dobbiamo agire, no, con la forza che abbiamo come un'Africa, ecco, tale, no? Non delle Afriche, perché poi dopo si comincia a creare delle divisioni. Allora, l'Africa deve agire come una sola entità, insomma. Infatti è ribadito più spesso, no? Di fare il SECAM, che mette insieme tutti i vescovi africani, di farla più funzionante, ecco, più forte, ecco, così per poter interpellarsi anche con conferenze come quelle dell'Europa. È già iniziato molto, no? Molto è già stato fatto, specialmente dalla conferenza europea dei vescovi cattolici, che hanno partecipato a moltissime iniziative, hanno anche finanziato. Insomma, l'Africa, il messaggio che esce di qua è che l'Africa è sola e bisogna cercare di parlare con una sola voce. È solo così che possiamo avere o possiamo far valere la nostra voce.
Qui c'è anche un aspetto, oltre a quello che è uscito dal sinodo, che giustamente sottolineava Festus, la Chiesa cercherà di parlare con una sola voce. Io noto, non so se in Germania è così, ma qui in Italia si tende molto a parlare delle Afriche. Io non parlerei delle Afriche, ma di diverse realtà africane. L'Africa è un continente di più di 50 paesi, è normale che ci siano diverse realtà. Però al di là di quello che diceva la Chiesa, noi abbiamo anche degli studiosi come Cekanta Diop, che hanno fatto degli studi per dimostrare che nonostante questa diversità c'è uno strato culturale comune a tutti gli africani, a tutta l'Africa, a tutti gli africani. E Cekanta Diop ha scritto un libro che è proprio l'unità culturale dell'Africa. Quindi l'Africa è una, anche se ci sono realtà diverse per livello di sviluppo, per livelli culturali, per di sviluppo culturale, eccetera eccetera. Quindi se vogliamo parlare anche dell'Europa, potremmo parlare dell'Europa, perché un russo non è uguale a un tedesco, non è uguale a un calabrese, e quindi non dividiamo l'Africa di più, cerchiamo di unirla. In questo senso ci sono gli elementi perché si parli di una unica Africa.
In Germania invece vedo la tendenza opposta, che c'è più la tendenza di negare le differenze in Africa, e sempre questo è Africa. L'Africa, anche dal punto di vista linguistico, non è possibile parlare delle Afriche. Ma invece poi da noi c'è la tendenza che copri proprio le differenze, sia dal punto di vista politico.
Come ha detto Maria, le realtà sono molteplici,
sì.
No? Ma se intendiamo parlare delle Afriche solo per creare divisioni o magari per disintegrare il continente, È da questo punto di vista che io... Certo.
Non bisogna neanche appiattire troppo le differenze, che sono anche una ricchezza. Per esempio, a proposito delle lingue, anche se sono diverse, io mi ricordo alcuni anni fa avevo intervistato un linguista africano che parlava appunto di questo strato, di questa radice comune delle diverse lingue bantù africane. E diceva, per esempio, che a noi nelle scuole veniamo insegnate nelle lingue europee e studiamo anche le lingue europee come lingua straniera. Invece lui diceva che è molto più facile per un bambino africano, per esempio del Camerun, imparare un'altra lingua, dello Zaire per esempio, che imparare una lingua europea, perché c'è una radice comune a tutte queste 2000 lingue africane di cui si parla. E quindi l'unità ci sta, bisogna farla emergere e promuoverla, pur promuovendo allo stesso tempo le differenze, che possono essere una ricchezza e non un elemento di divisione.
Questo fatto di parlare, di farsi una voce, rende la Chiesa africana anche più potente? Domanda da parte mia. Per esempio, affrontare il problema dello sviluppo da una parte e dell'abuso da, per esempio, la parte delle multinazionali dall'altra parte? Rende la Chiesa più forte?
Ma guardi, il problema è che quando si tratta magari di applicazione di certe raccomandazioni o nel campo della politica, sì, la Chiesa può parlare con una sola voce, ma poi le diverse realtà, i diversi paesi hanno problemi che sono magari molto unici o molto più circoscritti, no? Allora, perché è importante che parlino con una sola voce? Prendiamo per esempio nella Repubblica Democratica del Congo. Ci sono grossissime violazioni di diritti umani e la guerra continua tuttora. I vescovi di quel paese, se fanno magari una lettera pastorale per denunciare queste cose, i politici magari vogliono... Sì, i politici forse vogliono fare una ritorsione no? Del genere. Allora, la Chiesa con SECAM in questo caso può dare il suo appoggio. Io penso che da questo punto di vista è molto importante. Così i vescovi della Repubblica Democratica del Congo non si sentiranno da soli, no? Devono avere l'appoggio, no? Inequivocabile del SECAM. E SECAM alla sua volta, no? Essendo collegato o in collegialità con gli altri vescovi, possono a loro volta far valere la loro voce. Infatti nel messaggio è scritto che noi chiediamo anche questi paesi dove magari provengono, no, questi multinazionali che vengono giù da noi a fare queste ingiustizie, no? Che parlino anche ai loro popoli.
Qui ritorniamo ancora una volta al detto: l'unione fa la forza. Non c'è dubbio che se la Chiesa africana parla con un'unica voce ha anche più forza sia presso i politici africani che presso la comunità internazionale fuori, anche questi multinazionali che vengono a sfruttare, mentre diminuisce l'aiuto esterno. Credo che queste, non so se vuoi rifare la domanda, se continuo. Su questa linea, la mia impressione è che diminuiscono gli aiuti internazionali mentre aumenta lo sfruttamento delle risorse africane. E i vescovi hanno parlato moltissimo di questo, si è a un certo punto parlato nell'aula sinodale anche della necessità di un codice di condotta per le multinazionali. Poi questo non è venuto fuori nelle proposizioni perché ho sentito poi dei commenti che dicevano ma le Nazioni Unite già fanno questo, hanno questo ruolo, però bisogna che la Chiesa africana si faccia sentire presso i politici africani per far sì innanzitutto che i nostri politici non siano complici di questi organismi internazionali nello sfruttamento delle risorse che devono essere per il benessere prima di tutto dei popoli africani e dell'umanità intera, perché sono risorse che sono, che Dio ha dato al pianeta, credo, per tutti. E pensare alle nuove generazioni, perché se si continua uno sfruttamento così selvaggio, che danneggia l'ambiente, che non lascia niente a nessuno e arricchisce dei pochi nel mondo, credo che andiamo verso la catastrofe. Tutto questo è stato messo in evidenza. Bisogna che i vescovi facciano sentire la loro voce in dei momenti opportuni, che stiano vigilanti, e le commissioni giustizia e pace, mi sembra alcune stanno già lavorando in questo senso, di avere degli osservatori, e la commissione giustizia e pace dell'Angola già lo sta facendo. Una delle cose che fanno è appunto quella di avere un osservatorio di come vengono sfruttate le risorse, che uso se ne fa, quanto viene estratto e insomma come viene utilizzato, cioè, cercare di avere più trasparenza possibile e sapere come agire, perché quello che c'è dietro tutto questo è l'occultamento anche, e quindi nessuno sa, sappiamo tutti che c'è questo sfruttamento, ma quanto, come e come evitarlo non è ancora molto chiaro. Bisogna che la Chiesa agisca anche con questi osservatori, anche se non spetta a lei poi agire direttamente nella politica o dialogare con questi organismi. E poi dall'interno della Chiesa stessa abbiamo sentito anche qualche intervento: bisogna che la Chiesa in Africa non sia una Chiesa di un Dio minore. Sappiamo che la Chiesa universale fa molto per aiutare la Chiesa africana, questo sinodo ne è un segno, però bisogna far sì che questi aiuti della Chiesa universale aiutano l'Africa a non essere dipendente, ma ad avere la sua dipendenza economica, di personale, eccetera, e che possa contribuire in uno scambio più ugualitario, sia di missionari che di risorse, eccetera, eccetera. Perché se si lascia alla Chiesa in Africa, come a tutta l'Africa, respirare, è più utile a tutta l'umanità, e quindi qui bisogna che ci sia anche questo, perché abbiamo sentito che ci sono adesso dei missionari africani in Europa, e questo non è ben visto da molte persone della Chiesa, che dicono: ma c'è più bisogno in Africa, è meglio che se ne stiano là. Però possiamo anche dire che qui c'è molto bisogno di evangelizzazione. Allora bisognerebbe dire ai missionari europei: state qua perché qui c'è bisogno, non andate là. Ma l'ottica non è questa, è l'ottica di uno scambio di ricchezze, del personale, di visione, eccetera, eccetera. Quindi anche la Chiesa deve fare la sua parte al suo interno in questo senso.
Di forse un'altra domanda ancora a Festus: come secondo te si sente accolta la Chiesa africana, proprio per andare avanti su questo che ha detto adesso Dulce, si sentiva come parte della Chiesa universale qua con il sinodo, con il raduno dei vescovi?
Sì, infatti nell'aula sinodale molti padri hanno cercato di sottolineare questo fatto. Sì, è un sinodo speciale per l'Africa, ma è un sinodo che parla non solo agli africani, ma parla alla Chiesa universale. Ecco perché, tra l'altro, ci sono anche gli appelli che sono stati fatti, insomma, ma anche nei documenti finali abbiamo visto che sono usciti fuori proprio questi aspetti della Chiesa africana, ma Chiesa che vuole essere anche valorizzata come Chiesa che fa parte della Chiesa universale.
Un segno anche che proprio il cardinale Turkson adesso rimane praticamente a Roma per un consiglio talmente importante come giustizia e pace.
Penso di sì, e questo ci ha sorpreso molto positivamente. Siamo ben felici che ci siano dei rappresentanti africani anche negli organismi della Curia Romana. C'erano due eminenti cardinali, Cardinal Gantin, che è deceduto, e poi adesso Cardinal Arinze, che va in pensione. Credo che ci sia spazio anche per altri africani, e questo riflette l'universalità della Chiesa, che è stato giustamente molto sottolineato nel sinodo, che era un sinodo della Chiesa universale che rifletteva sulla situazione di una sua figlia, e quindi di darsi la mano per risolvere i problemi di questa figlia a beneficio di tutti.
Io penso anche che questo è un segno molto forte dalla parte del Papa Benedetto XVI, un segno forte nel senso che la Chiesa africana, radunatosi a Roma, hanno cercato di parlare dei problemi del continente alla luce della riconciliazione, giustizia e pace. Proprio il giorno ultimo al Convivium fa questa bellissima notizia, questo bellissimo regalo. Io penso che è molto importante, non solo per il continente, perché anche da esempio, no? Un cardinale africano che porta questo messaggio di giustizia e pace nel mondo.
Voglio toccare forse brevemente tre punti, tre esempi su quale è stato parlato molto sia in aula che poi nel messaggio e nelle proposizioni. Primo, le donne. Le donne in Africa, come sono viste? Che c'è da fare adesso?
Che c'è da fare? C'è molto da fare. Si è riconosciuto che è stato fatto abbastanza per promuovere i diritti e la dignità della donna, e però che c'è molto da fare sia nella società in generale africana sia all'interno della Chiesa. Qui tra il messaggio e le proposizioni credo che il messaggio ci sono dei punti che ci sono in uno e poi nell'altro ci sono altre cose. E nel messaggio si è riconosciuto che la Chiesa deve riconoscere il grande contributo della donna e darle più spazio nella Chiesa. Questo manca ancora, credo che c'è molto da fare in questo senso. Nella società anche la Chiesa ha condannato tutte queste violazioni, abusi e violenze contro la donna, e quindi la Chiesa si adopera perché la donna sia rispettata. Un punto che ho trovato molto positivo anche, che viene sottolineato nel messaggio, e che fino adesso almeno si sottolineava molto nella Chiesa la donna come sposa e madre, e io come donna mi dicevo ogni volta: ma io mi sento più di questo, voglio essere più di questo, perché Dio mi ha dato tante altre capacità, voglio aiutare nella società col mio lavoro quotidiano, lo faccio. Credo che anche questo deve essere riconosciuto alla donna. Infatti hanno detto non solo sposa e madre, ma anche una donna che può agire nella società in altre modalità. Poi a un certo punto si è temuto nel sinodo che tutto andasse contro la donna, perché c'è stato in particolare un intervento molto duro contro la teoria di genere e il protocollo di Maputo qualcosa che porta dei veleni. C'è stato anche usato questa parola nel messaggio alla società africana, perché questa teoria e questo documento vanno contro la visione africana e della Chiesa della famiglia, quindi promuove l'aborto e incita la donna forse ad avere più spazio, a fare ciò che vuole del suo corpo e dei potenziali della maternità che Dio l'ha dato. Per fortuna poi la cosa si è equilibrata, si è riconosciuto che sia la teoria di genere che il protocollo di Maputo hanno delle cose positive, però nel protocollo c'è un articolo che forse va preso con molta cautela, che è l'articolo 14, che dice la donna deve poter abortire in caso di incesto, di violazione che sia violata, eccetera eccetera. Quindi vedo la cosa abbastanza equilibrata. Quello che resta da fare, a mio avviso, è che le donne in Africa devono, a partire da adesso, essere vigilante e stimolare la Chiesa a mettere in pratica quello che è stato detto nel sinodo.
Facciamo rispondere la donna sulla domanda delle donne.
Okay.
I giovani,
sì.
Il messaggio e anche le proposizioni si lamentano del fatto che va via l'elite, proprio vanno via gli studiosi giovani, che invece possono anche aiutare proprio la loro patria, il loro continente. Come la Chiesa può reagire?
Vabbè, hanno già, per esempio, io sono l'Africa occidentale, i vescovi dell'Africa occidentale, infatti loro hanno avuto già questo proactive thinking, perché in agosto si sono radunati in simposio e hanno parlato proprio dei problemi, perché i giovani dell'Africa occidentale migrano verso, no, l'Europa, e hanno cercato di dare un po' di risposte. Perché molte volte è perché le ingiustizie che esistono nei loro paesi, magari problemi anche con l'occupazione e tutto quanto. Allora, il Sinodo ha cercato di rispondere, anche quei vescovi dell'Africa occidentale, no? di fare più attenzione ai giovani. Cioè sì, molte diocesi hanno diciamo ufficio giovanile, quello, ma bisogna proprio sottolineare il fatto che la pastorale dei giovani deve essere proprio diciamo valorizzato molto, così per formare loro, aiutarli anche dove manca il lavoro, magari dargli una formazione che le può procurare del lavoro in futuro, ma non solo formazione qualsiasi, no? Dunque formazione sia religiosa, ma anche formazione pratica.
da parte della
no, infatti sottolineano che c'è la tendenza di dire sempre che i giovani sono il futuro della Chiesa, invece i padri sinodali hanno voluto sottolineare il fatto che sono già del presente, perché sono molti nelle parrocchie, nelle diocesi, allora devono anche sentirsi coinvolti, perché siccome sono usati molte volte per perpetrare la violenza, no? E sono più, diciamo, più esposti all'abuso di droga e alcol, no? Allora bisogna fare attenzione anche alle sette, perché è più facile che una setta, no? Cioè si avvicina a un giovane che magari ha appena finito la scuola o finito l'università, sta cercando un lavoro, la setta lo promette un lavoro, venendo a pregare, tra virgolette.
Io penso che la cosa nuova è che c'è stato, io ho sentito come una maggior presa di coscienza da parte della Chiesa della potenzialità del dono che rappresentano i giovani, che si è detto sono più del 60% della popolazione africana, che più del 60% ha meno di 25 anni. Quindi c'è una presa di coscienza di questo e che bisogna fare molto di più per i giovani se vogliamo salvare il continente. La Chiesa, sappiamo, fa molto nell'ambito della formazione, hanno sottolineato questo aspetto ancora, però sia dal messaggio che dalle proposizioni non ho visto qualcosa di più solido, di più concreto. Credo che lì si è parlato nel accompagnare i giovani a discernere nella loro vocazione, quindi fare una formazione mirata, eccetera. Però credo che la Chiesa si debba adoperare di più nell'aiutare a creare dei posti di lavoro per i giovani, promuovere quelle che sono artiste, quelle che hanno vocazione particolare, non solo vocazione a essere seminaristi o preti, ma nella società. Credo che questo ci deve, hanno sottolineato la necessità di collaborazione tra Chiesa e istituzioni politiche, ma anche la Chiesa stessa, forse bisogna anche qui che sia più concreta, perché giustamente se non si aiuta i giovani, credo che tutto sarà compromesso per il futuro.
C'era il primo sinodo per l'Africa, poi è venuto Giovanni Paolo in Africa, adesso 15 anni dopo il secondo, che praticamente, come ha detto anche il cardinale Turkson, doveva dare un'etica al servizio della, un'etica di lavoro al servizio della Chiesa in Africa. Secondo voi qual è il secondo passo? Adesso un terzo sinodo fra 15 anni, o si deve dare il tempo alla Chiesa di lavorare, di sviluppare questo servizio? Secondo voi qual è la proposta, la visione?
E innanzitutto mettersi al lavoro da parte della Chiesa africana con l'aiuto della Chiesa universale e mettere in pratica le idee forti che sono venute da questo sinodo e anche dal primo sinodo, perché tanti hanno sottolineato anche che questo sinodo, questo secondo sinodo, era l'applicazione, l'approfondimento di uno degli aspetti che era già contenuto nel primo sinodo. Il primo sinodo rimane il punto fondamentale di riferimento. Poi hanno sottolineato che non è facile mettere tutto questo in pratica. Ho sentito in una conferenza stampa un vescovo che diceva ci vogliono 10 anni, ci vuole anche il Concilio Vaticano II, si continua ancora oggi a metterlo in pratica, degli aspetti che rimangono trascurati, che non emergono con la forza che dovrebbero, quindi ci vuole tempo. Qui c'è un programma massimo che durerà molto tempo. Ci vorranno forse dei passi intermedi di valutazione e vedere come sta andando la cosa, quali saranno gli altri aspetti più urgenti, perché questo della pace, riconciliazione e giustizia è considerato un problema urgente, perciò è stato scelto come tema di questo sinodo. Quindi darsi delle tappe, questo il concilio, la commissione post concilio che continuerà a lavorare su questo farà questa valutazione e vedrà come fare, ma so che molti teologi già da molti anni parlavano della necessità di un concilio per l'Africa, perché determinate cose forse hanno bisogno di una decisione più solida, ma ovviamente non sta a noi decidere, qui mi faccio soltanto portavoce di cose lette, dipenderà, toccherà al Santo Padre, lui che ha il potere di decidere cosa si deve fare dopo.
Sì, io penso che il problema non è magari fare un altro sinodo fra 5, 10 o 15 anni, si deve continuare a lavorare, abbiamo già i primi documenti, aspettiamo l'esortazione post-sinodale, si può continuare a lavorare. Ci sono anche i sinodi a livello diocesano, ci sono le riunioni delle conferenze episcopali che possono discutere anche a livello massimo di questi temi. C'è anche la riunione del SECAM, tutti i vescovi dell'Africa, che si riuniscono ogni 2 anni, mi pare, adesso fra poco si riuniranno, possono discutere, a vedere cosa c'è da fare, no? Quando il tempo è maturo, quando arriva il momento, si può anche chiamare un altro sinodo, ma per adesso abbiamo tantissime cose da applicare, da implementare, no? Da mettere in pratica, dal primo sinodo nel 94 e adesso questo che è appena terminato.
Questa Africa, alzati, che il Santo Padre ha ribadito anche nella messa di chiusura, nella sua omelia, è molto importante perché si è sottolineato la schiavitù, il colonialismo, direi anche il neocolonialismo, non giustifica tutti i mali che l'Africa, di cui l'Africa soffre, e molta responsabilità ricade nelle mani degli africani, dei suoi leaders, e quindi bisogna che questo sia ben capito e metterci noi stessi al lavoro, perché siamo responsabili prima di tutto del nostro continente. Quindi Africa, alzati, deve arrivare agli orecchi di tutti gli africani, di tutti gli amici dell'Africa nel mondo.
E che non puntare sempre il dito all'altro, ma quelli sono responsabili. Anche noi siamo corresponsabili di ciò che succede nel nostro continente. Prendiamoci, ecco, il nostro continente, prendiamo le iniziative e facciamo forza insieme.